الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
fermate intermedie. Il treno suburbano S11 10830 di Trenord, proveniente da Milano Centrale, delle ore 04:00.
La prova del migrante non finisce mai. Dopo aver schivato pallottole, corso per migliaia di chilometri, nuotato in mari sconosciuti e nascosto in vagoni senza identità, arriva nel nostro paese e ancora deve provare il proprio dolore e dimostrare di meritare un permesso, il permesso di vivere. Ma lasciamo la parola a chi, in prima linea, soccorre queste donne e questi uomini a metà del proprio percorso.
Interpretato telefonico Pisoni?
Sì, buongiorno signora. Sono infermiere, telefono all'ospedale di Mendrisio. Abbiamo ricoverato in questo momento un paziente arabo e vorrei il traduttore arabo.
Da quale reparto chiama?
Dal pronto soccorso della Beata Vergine.
E al numero di etichetta del paziente?
Sì.
Ok, al codice di sicurezza?
Glielo dico subito.
Mendrisio, estate 2017, ospedale Beata Vergine. Al pronto soccorso arriva un migrante i cui disturbi devono essere decifrati. Per farlo ci si appoggia sul servizio di traduzione telefonica.
Quanto durerà più o meno il colloquio?
Una decina di minuti, 10-15 minuti. Era per le sue generalità e per capire che cosa lo porta qua.
Resti in linea un attimo, le cerco qualcuno.
Il Beata Vergine è l'avamposto, l'ospedale di frontiera che per la sua geografia è chiamato più degli altri e certamente prima degli altri a prendersi cura di chi, nei passaggi verso un altrove, ha bisogno appunto di cure. Il direttore sanitario è il dottor Brenno Balestra.
Noi vediamo la punta dell'iceberg, poi naturalmente c'è una realtà sommersa molto più importante che non abbiamo neppure il tempo, il modo e qualche volta il coraggio di scoprire, perché poi bisogna anche sapere che molto spesso quello che possiamo offrire è molto limitato, perché siamo in situazioni spesso di urgenza, di tamponare principalmente il problema fisico. Poi molto spesso ce ne sono altri di vissuti tragici. Mi vengono un paio di esempi per dire anche quello che il linguaggio anche del corpo. Mi ricordo molto bene la situazione di un ragazzo somalo che è stato portato dal centro di Chiasso perché praticamente non camminava più. Apparentemente per forti dolori ai piedi, naturalmente l'esame clinico di laboratorio, le radiografie dei piedi non mostravano niente, ma questo ragazzo insomma forti dolori, il dolore non si vede, ma c'è e la persona lo sente e non camminava. fino a quando si è aperto di più, anche grazie al traduttore e del mediatore, il contatto anche col personale di cura, l'attenzione a questo paziente si è aperto, e alla fine del percorso, solo dopo alcuni giorni, abbiamo capito che questo ragazzo in questi campi in Libia veniva appeso per i piedi a testa in giù e battuto a sprangate sui piedi, che a distanza di settimane, mesi, naturalmente non avevano lasciato una traccia sul piede, ma nel suo animo, tant'è che non camminava più per dolori, fantasma del ricordo di quello che ha subito.
Il Beata Vergine si posiziona dunque sulla rotta dei migranti, provenienti per lo più dal Corno d'Africa, hanno introdotto aspetti sanitari nuovi che prima l'ospedale non conosceva. In cifre, che anche queste raccontano qualcosa, nel 2016 sono stati 250 i migranti ricoverati, per lo più in medicina, ma anche in altri reparti, come l'ostetricia, di cui parleremo più avanti, mentre a livello ambulatoriale sono stati visitati fino a 1.800 pazienti. Chi sono? Sono da una parte i richiedenti asilo fermi al centro di registrazione di Chiasso, ma poi c'è anche un'altra umanità in fuga.
Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non è un film e non sono comparse le persone diverse, sospese e disperse tra noi e lo sfondo. È il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo. Ci sembra lontano perché siamo in ritardo, perenne, costante. Ne basta un istante, a un passo dal centro è già troppo distante, a un passo dal mare è già troppo montagna, a un passo da qui era tutta campagna, oggi tutto è diverso, una vita mai vista. Questo qui non è un film e non sei protagonista, puoi chiamare lo stop ma non sei il regista, ti puoi credere al top ma sei in fondo alla lista.
Dall'anno scorso sono arrivati altri migranti che hanno portato anche all'apertura del centro notturno di Rancate, e quindi portati direttamente dal confine, sono dei sans-papiers in realtà che non cercano asilo in Svizzera, ma lo cercano in un paese del nord e quindi vogliono attraversare la Svizzera con tutti anche questi rischi e le disgrazie che abbiamo vissuto sulla strada o sul treno, proprio per questi tentativi di forzare la frontiera. Queste persone, quando stanno male sul confine, vengono portati da noi, dalle guardie di confine, direttamente al pronto soccorso.
Curare chi è in fuga, come si fa, dottor Balestra?
La difficoltà maggiore è che con il paziente del centro di Chiasso abbiamo decisamente più tempo. Rimane grande la responsabilità e la sfida nostra iniziale nelle urgenze di vedere dal punto di vista sanitario ma anche umano se possiamo rimandare la persona per esempio al centro di Chiasso, dove vivono naturalmente in condizioni anche un po' di lazzaretto tutti assieme, quindi se c'è un potenziale infettivo dobbiamo chiarirlo rapidamente. Ancora più difficile è quando si tratta di persone, qui la decisione di dover allontanare, quindi riconsegnare alla guardia una persona potenzialmente malata, anche con malattia grave, se non viene riconosciuta, questo è ancora più, devo dire, anche più angosciante, una responsabilità ancora più grossa per noi, perché il rischio d'errore aumenta notevolmente anche con conseguenze più importanti. Insomma, noi siamo dei sanitari, nello spirito del personale di cura c'è anche un po' quello del buon samaritano, quindi c'è una responsabilità di salute pubblica e c'è una responsabilità proprio anche umana. Andiamo adesso in pronto soccorso, così la presenterò anche al dottor Fadini, che è il responsabile del nostro pronto soccorso.
Permesso. Vediamo se c'è l'infermiere.
E adesso siamo al pronto soccorso, là dove poco fa è stato richiesto il servizio di traduzione telefonico per il paziente arabo. Dietro le tendine sono al lavoro i medici, gli infermieri, c'è un bel movimento. Il dottor Davide Fadini è appena rientrato da una breve pausa pranzo, ci fa entrare nel suo studio anche per evitare di intralciare il lavoro in reparto. Buongiorno, dottore. Il tema, dottor Fadini, sono i migranti e la loro presa a carico.
È difficile, difficile. Allora, poniamo, il paziente ha del prurito, per esempio, per cui una patologia che non lo mette in pericolo di vita, sappiamo come possiamo trattarlo e per cui lo possiamo mandare tranquillamente indietro. Il paziente ha il prurito e in più una ferita che magari si potrebbe medicare a casa, ma che non ci piace tanto, questi pazienti qua li ricoveriamo. cioè li tratteniamo, invece che fare una terapia ambulatoriale come faremmo con gli altri, li tratteniamo perché altrimenti abbiamo l'impressione che non verranno prese carico in modo adeguato.
E adesso inseriamo un inciso per dire che questo lavoro poggia volutamente sulle voci degli operatori dell'ospedale Beata Vergine. Per scelta non abbiamo inserito altri interlocutori. Ci sarà più avanti uno psichiatra dei servizi psicosociali del Canton Ticino, ma non è sul piano politico né su quello della sicurezza che abbiamo scelto di far poggiare questo documentario. È appunto sulle voci di chi lavora alla cura delle persone, in questo caso persone che migrano.
Il nostro sistema di difesa, non abbiamo un altro. Questo per il centro ACCO. Per il centro richiedenti, lì abbiamo un team infermieristico, abbiamo un personale formato e che ci conosce bene e che noi conosciamo, e per cui abbiamo un continuo contatto. Calcoli che stamattina, banalmente, io ho parlato col centro già 3 volte.
Perfetto, io riappendo perché al momento comunque non c'è.
Dottor Fadini, al pronto soccorso si curano le ferite più visibili, poi ci sono le altre, vede anche quelle?
Ne abbiamo vissute un paio, ma non parlano molto volentieri. Penso la peggiore, quella cioè che mi è rimasta veramente addosso, era un ragazzo che parlava molto bene il francese perché veniva dall'Africa occidentale e non dal Corno d'Africa dove fanno un po' più fatica. Che era passato attraverso la Libia e che era arrivato qua per, diciamo, dei dolori muscolari che non risultavano essere legati a nessuna ferita esterna chiara, però erano chiaramente legati invece a una tensione muscolare vera e propria, è palpabile, si poteva palpare. E quando gli ho spiegato in francese che aveva una tensione muscolare che era probabilmente dovuto tutto al suo viaggio eccetera eccetera, lui ci ha messo un attimo e poi mi ha detto: dottore, vorrei parlarle. E dico: dica, siamo qua. Prodotto soccorso con le tendine, non proprio molto, molto discreto, però di fatto con la storia che parlava francese probabilmente si è lanciato e fa: io in Libia purtroppo mi hanno obbligato da ragazzo a subire delle angherie sessuali importanti. E dice: non potrebbe essere questo il mio problema. E dico: sì, certo che può essere questo. E dopo lui è andato avanti in certi dettagli che qui adesso non racconto, ma fa venire la pelle d'oca, fa venire quasi le lacrime a pensare cosa possono aver vissuto. Oltretutto era un ragazzo maschio, è passato attraverso un paese musulmano dove l'omosessualità fondamentalmente non esiste, ma erano uomini che l'hanno seviziato. E
parlo a nome sedentario del team di anestesia. Poi però
dopo arriva anche la responsabile della sala operatoria. Però potrebbe dire: ma è sala operatoria, dormono i pazienti.
Saliamo un piano di scale. I racconti di Fadini e Balestra muovono immagini, richiamano parole non nostre come queste. Quanti luoghi ci sono nel mondo che appartengono a qualcuno, che qualcuno ha nel sangue e nessun altro li sa? Anche l'odore, in fondo buono, dell'ospedale racconta di ferite da curare, pensieri da stanare, balzi in avanti e indietro della vita. Aspettiamo un anestesista perché, come ci dice Moreno Doninelli, responsabile servizio qualità e sicurezza dei pazienti,
a volte ci capita di dover effettuare degli esami diagnostici anche invasivi, ad esempio delle endoscopie digestive o delle broncoscopie. Evidentemente questi pazienti devono essere informati adeguatamente nella loro lingua, devono capire esattamente la procedura e poi devono darci il consenso per effettuare l'esame.
Io mi chiamo Annalisa Olivetti, sono un'infermiera di anestesia dal 2003 all'ospedale di Mendrisio, quindi faccio parte integrante del team di anestesia della sala operatoria. In sala operatoria è un'esperienza per tutti i pazienti particolare, perché in genere è un passaggio breve ma molto importante, perché noi tocchiamo un momento molto delicato della vita di una persona. È un momento nel quale si mischiano tante emozioni e sentimenti, paura per l'incognito e quello che avvia. Per i migranti maggiormente, perché oltre la barriera linguistica c'è una barriera culturale e non sempre sono al corrente, sono stati ben informati di quello che gli capita e portano un vissuto con loro di paura il viaggio che li ha fatti arrivare fino in questo paese. La nostra importanza sicuramente è avere il massimo delle informazioni prima del loro arrivo e dopodiché utilizzare quando è necessario un mediatore linguistico. E poi lavoriamo tantissimo sul linguaggio non verbale. Il nostro forte è quello di in pochi minuti, perché noi purtroppo non abbiamo tanto tempo a disposizione come i reparti di degenza, siamo confrontati a cercare di mettere al meglio e più a suo agio una persona con la quale non riusciamo a comunicare.
Comunicare, capire, concetti che tornano, che si ripetono, nello sforzo evidente di chi lavora per la salute degli altri di fare bene, di fare il meglio.
Una migrante l'anno scorso è arrivata per un cesareo in urgenza e in una situazione sicuramente di paura e difficile da interpretare le emozioni che stava vivendo. Ci avevano comunicato che aveva subito delle violenze durante il campo profughi in Libia. Anche per noi le emozioni ci aiutano a entrare in relazione con le persone, però nell'urgenza sicuramente dobbiamo agire rapidamente al meglio per la sicurezza. E quindi era una gravidanza molto, molto sofferta, perché se c'era la gioia della nascita sicuramente era contrastata da questo frutto della violenza e quindi di un momento molto difficile della donna.
Silvio Smetti Giannini, caporeparto del Dipartimento Donna Bambino. Le donne gravide, le gestanti, tutte arrivano al pronto soccorso di ostetrice.
Ecco, qui siamo di fronte a nascite in un paese mai visto prima e che forse queste donne, questi bambini non vedranno mai più. Come si gestisce, come gestite questo momento così delicato? Quali sono le problematiche, ma anche le gioie, in fondo, che appunto contraddistinguono questo momento per delle persone migranti, delle persone che non restano in Ticino?
Allora, all'inizio noi abbiamo solo le problematiche, perché dobbiamo riuscire a comunicare, che è il grosso problema, perché non sappiamo quasi mai la lingua, quindi dobbiamo trovare il traduttore, o sarebbe meglio il mediatore culturale.
Che adesso c'è come figura.
Finalmente, però veramente in tutti questi anni abbiamo dovuto cercare le traduzioni. Trovare sempre la traduttrice donna per questi casi è indispensabile, ma non è sempre facile.
E come si fa, come fate, signora Osmetti Giannini, con le donne partorienti in fase di procedura, quelle donne che avete dovuto, diciamo così, lasciare andare per motivi essenzialmente burocratici, di legge, insomma?
La maggioranza, quelle che vengono, richiedono l'asilo. E noi facciamo le prime indagini per accertarci lo stato della signora e del bambino appena arrivano, se possono viaggiare. In genere la domanda che ci fa il centro rifugiati, che sia di Rancate, la Dogana, ci chiedono se possono viaggiare e poi, a dipendenza di cosa decide la Confederazione, vengono spostate in altre sedi.
Ci si accorge, girando i reparti del Beata Vergine, dell'umanità che li popola. Dall'ostetrice arrivano, ma fiocchi, quasi lontani, i vagiti dei bimbi, senza accento né colore. L'ospedale accoglie, l'ospedale cura, ma gli aspetti psicologici, quando non psichiatrici, quali sono, quanti sono e come si affrontano? Paolo Calini, e facciamo un salto a Bellinzona, è responsabile dei servizi psicosociali del Sopraceneri. A lui ci rivolgiamo perché la clinica socio-psichiatrica cantonale, a cui ci siamo indirizzati per avere qualche risposta, ci ha inviati appunto a lui.
In questo momento incarico ai servizi psicosociali del Sopraceneri, quindi è soltanto una parte del cantone di cui ho a disposizione i dati, stiamo parlando di all'incirca 70 persone. Siamo grosso modo intorno a un 5% dell'utenza dei servizi psicosociali del Sopraceneri. Molte di queste persone, all'incirca un 70%, hanno una patologia di natura post-traumatica. con gravità differenti, però comunque l'ambito diagnostico è sicuramente quello.
Ecco, lei parla di persone in cura la cui procedura d'asilo è in corso. Come fate con le persone raggiunte da un foglio di via?
È sicuramente un aspetto problematico e delicato. È capitato con alcune persone, appunto, che non venisse riconosciuta la loro richiesta d'asilo e di conseguenza chiaramente il percorso terapeutico è stato interrotto. In questo caso comunque cerchiamo sempre di costruire un ponte rispetto a dove la persona poi andrà, no? Perché se c'è la necessità di proseguire delle cure diventa importante anche diciamo non far sì che quello che è stato fatto non cada nel vuoto, ma possa essere continuato in un'altra sede da altri specialisti.
E poi c'è, immagino, un problema oltre che linguistico anche di ordine culturale. Le malattie psichiche o mentali non sono così universalmente riconosciute.
Dobbiamo stare attenti a non patologizzare il culturale. Le faccio un esempio concreto, no? Un caso di possessione demoniaca. Allora, in Svizzera nel 2017 viene considerata come una manifestazione patologica, in alcuni ambiti, non sempre. In altre culture, in altri contesti, non lo è. E questo, diciamo, fa sì che dobbiamo stare molto attenti a come gestire questa situazione.
E come si fa in questo caso?
Innanzitutto, se la persona arriva da un contesto culturale in cui la possessione da parte di uno spirito è assolutamente condivisa e noi gli diciamo che invece è una manifestazione di patologia, chiaramente il rapporto terapeutico finisce istantaneamente. No, per cui bisogna trovare delle, diciamo così, delle strategie perché questa situazione possa essere gestita pur in uno sradicamento culturale, perché qua non ci sono più gli strumenti culturali che la persona aveva a disposizione nel proprio paese per gestire questo tipo di situazioni. Una cosa molto banale, spesso la possessione fornisce alla persona uno statuto sociale peculiare, per cui la persona diventa guaritore all'interno della propria comunità. E questa è una modalità di gestione culturale della possessione.
E ce la si fa?
Ce la si fa culturalizzando la cosa, nel senso che a me è capitato con una signora che seguo di mettermi in contatto con il suo guaritore tradizionale del paese di provenienza e di lavorare insieme al curatore. Una lunga telefonata con questo curatore, ovviamente con l'autorizzazione della persona, in cui abbiamo definito chi fa che cosa. Io mi occupo di questi aspetti, mi occupo di cercare di risolvere queste problematiche. Contemporaneamente tu dal paese di provenienza della signora fai queste altre cose e ti occupi di queste altre cose con l'obiettivo comune che questa persona possa stare meglio nel contesto in cui attualmente si trova. E questo ha funzionato.
Ci rendiamo conto che indagare l'ambito psichiatrico è difficile, per molti motivi e perché la sofferenza di uomini e donne è prima di tutto una sofferenza privata.
Mi ricordo un'altra situazione particolarmente drammatica, per dire anche quanto la lettura di questi messaggi, di queste situazioni a cui non siamo abituati, può essere difficile.
A Mendrisio ritroviamo il direttore sanitario, Brenno Balestra.
Un altro ragazzo eritreo che è arrivato in pronto soccorso con delle convulsioni e quindi sembrava piuttosto una crisi epilettica. Abbiamo pensato eventualmente anche il tetano in queste realtà, però non c'erano tutti i segni del tetano. La cosa apparentemente si è risolta ed è rientrato al centro di registrazione di Chiasso, se non che dopo alcuni giorni è tornato e aveva ingoiato una lametta di rasoio. Quindi per autolesionismo, per lanciarci un messaggio molto forte che non era riuscito, che noi non avevamo saputo leggere e che abbiamo capito bene quando abbiamo osservato meglio la sua pelle, il suo corpo che era pieno di cicatrici della tortura.
Siamo sul finale di questi incontri. Noi che possiamo stiamo uscendo dall'ospedale, è in arrivo un'ambulanza, pensiamo al paziente arabo dell'inizio, chissà dov'è e dove andrà e quanti altri pazienti arabi sono passati di qui. e poi i telefoni che suonano, i traduttori che riferiscono, i medici che operano. Ci vengono in mente di nuovo altre parole, queste sono di Gino Strada, quando diceva che se uno di noi, uno qualsiasi di noi esseri umani, sta in questo momento soffrendo o è malato o ha fame, beh, è una cosa che ci riguarda tutti, perché ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza e tra i più vigliacchi.
Di accoglienza di tutti e soprattutto dei più deboli, che sono da un lato i migranti, ma anche una fascia della nostra popolazione è decisamente più debole, più fragile, e bisogna fare attenzione a non lasciarli indietro in un sistema sanitario così anche tecnologico e all'avanguardia. Il pericolo è di lasciare qualcuno alle spalle che non possa avere un beneficio dal sistema sanitario svizzero.
La voce di Derek Walcott, premio Nobel per la letteratura, legge la sua Sea Grieves, Uve di mare, e parole più non ce n'è.
That sail which leans on light, tired of islands.
Quella vela piegata dalla luce, stanca di isole, una goletta che batte il Mar dei Caraibi per ritornare. Potrebbe essere Odisseo, diretto a casa attraverso l'Egeo, quel desiderio di padre e di marito, sotto l'aspro livore della vecchiezza. È come l'adultero che sente il nome di Nausica in ogni grido di gabbiano. E questo non assicura la pace. L'antica guerra tra ossessione e responsabilità non può finire. Ed è la stessa per il naufrago e per chi, sul Lido ora, infila i piedi nei sandali per rientrare, da quando Troia ha spirato l'ultima fiamma e il macigno del cieco ciclope ha alzato le acque, dalle cui ondate i grandiosi esametri giungono alle conclusioni dell'esausta risacca. I classici possono consolare, ma non abbastanza.
The classics can console, but not enough.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from men.
الله أكبر الله أكبر الله